Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi. Ieri sera abbiamo letto i primi versetti del capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. In questo capitolo vediamo come Paolo cambia il sistema di valutare il passato, i suoi propositi per il presente, la sua speranza per il futuro. Leggiamo ora, ancora da Filippesi capitolo 3, i primi tre versetti. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Ora Paolo risponde a questo nei versetti 4, 5 e 6. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge, irreprensibile. Paolo dice, se c'è mai stato qualcuno che poteva confidarsi nella carne, quello sono io. Può sbattere la sua vita religiosa in faccia a ogni uomo, sa che può confrontarsi e sorpassare chiunque, dice, io, molto di più. Ora farà una lista di 7 cose in cui aveva messo la sua fiducia una volta. Questa è religione. Se qualcuno poteva essere salvato dalla religione, Saulo da Tarso, l'apostolo Paolo, sarebbe stato quell'uomo. Queste sono cose di cui le persone si vantano ancora oggi, ma nessuna di queste cose può salvare. Prima cosa, circonciso l'ottavo giorno. Questo è un rito di base nel sistema mosaico. I suoi genitori lo portarono al tempio, alla sinagoga, all'ottavo giorno di vita per essere circonciso. Paolo dice quindi chiaramente che i suoi genitori temevano Dio. Lo crebbero secondo la legge di Mosè. Ricorderete che anche il Signore Gesù aveva dei genitori che temevano Dio e lo portarono al tempio per essere circonciso. Secondo punto, della razza di Israele. Probabilmente molti dei giudaizzanti erano di sangue misto. Paolo no, era della razza di Israele. Penso che si sarebbe potuto rintracciare l'intera genealogia di Paolo al tempio. Paolo sapeva da dove veniva. Terzo punto per il quale Paolo avrebbe potuto vantarsi, della tribù di Beniamino. È come dire che apparteneva alla famiglia migliore. Beniamino era il figlio prediletto di Giacobbe. Rachele era morta in seguito al parto quando aveva messo al mondo Beniamino. Lo aveva chiamato figlio del mio dolore, ma Giacobbe lo chiamò figlio della mia destra. Rachele era stata il raggio di sole della sua vita e quando guardò nella culla il piccolo, lo vide come il figlio di Rachele. Beniamino divenne il suo braccio destro, il suo bastone, colui al quale si appoggiava. Ancora oggi si usa dire il Beniamino di casa, per intendere il prediletto. Anche il primo re di Israele venne dalla tribù di Beniamino. Il suo nome era Saul e credo che Saulo da Tarso debba il suo nome a lui. Quindi Paolo poteva dire con orgoglio di venire dalla tribù di Beniamino. Quarto punto. Ebreo, figlio di ebrei. Significa che era una guida, era nel gradino più alto del circolo religioso. Quinto punto. Quanto alla legge, fariseo. I farisei rappresentavano il meglio in Israele. Erano un partito religioso, politico, e il loro scopo era quello di stabilire il regno di Israele. Erano sorti in qualche momento durante o dopo la cattività, la deportazione. Erano fondamentalisti, credevano nella integrità delle scritture, negli angeli, nella resurrezione, nei miracoli. Erano estremamente nazionalisti nella loro politica. Forse la ragione per cui avevano mandato Nicodemo a vedere Gesù era che avevano pensato, ecco un profeta che arriva dalla Galilea. Se solo potessimo aggregarci a lui, faremmo tutti molta strada, perché noi sappiamo come manipolare Roma. I farisei pensavano di poter restaurare il regno tramite la manipolazione politica. Volevano stabilire il regno di Dio su questa terra. Paolo poteva dire di essere stato un fariseo. Sesto punto. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa. Questo è il sesto motivo di vanto. Paolo pensava di fare la volontà di Dio quando perseguitava la Chiesa. Gli altri farisei erano pronti a rilassarsi dopo aver cacciato i cristiani da Gerusalemme, ma Paolo era determinato a inseguirli ovunque. Questo era il suo proposito sulla via di Damasco, al tempo della sua conversione. Settimo punto. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Notate che non dice di essere senza peccato o perfetto, dice di essere irreprensibile. In Romani 7, versetto 7, Paolo ci racconta la sua storia. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Paolo non pretende la perfezione, l'assenza di peccato. Quel comandamento gli mostrava il suo peccato. Perché cita proprio il comandamento non concupire? Ora, se infrangi il comandamento non rubare, potresti lasciare delle prove o le tue impronte sulla scena. La stessa cosa si può dire dell'omicidio. Ci sarebbe il corpo del reato. È impossibile commettere adulterio senza che nessuno lo sappia. Lo sapete almeno in due. Ma puoi concupire, desiderare con bramosia, e nessuno lo saprà. Se Paolo avesse taciuto, avremmo potuto pensare che avrebbe raggiunto la perfezione per assenza di peccato. Ma molto francamente, ci ha detto che non è così. Dice che la legge lo condanna. Quello che intende dire con quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile, è che aveva fatto il giusto sacrificio per il peccato, per mettere a posto le cose davanti a Dio. Paolo era sincero. Riguardo alla legge, era un super santo. Queste sono le cose che Paolo un tempo pensava di avere a suo credito. Pensava che tutte queste cose lo raccomandassero davanti a Dio. Queste cose erano segnate, contabilmente, a credito. A suo debito c'era una persona che odiava. Era Gesù Cristo. Per quest'odio Paolo cercava di eliminare tutti i seguaci di Gesù Cristo. Poi un giorno il Signore Gesù incontrò Paolo sulla via di Damasco e Paolo cambiò il suo sistema di tenere i libri contabili. Ciò che era debito divenne credito e ciò che considerava un credito divenne un debito. Fu una completa rivoluzione. Così dice il versetto 7, ma leggiamo fino al 9 per completare il suo discorso. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Dalla parte delle cose, a suo credito, Paolo aveva messo il suo passato, il suo carattere, la sua religione. Sembra una lista piuttosto impressionante. Lo era, almeno sul piano umano. All'improvviso tutto questo divenne un debito. Non metteva più la sua fiducia in quelle cose perché aveva incontrato Gesù Cristo. Un tempo lo aveva odiato ed era sulla via di Damasco per perseguitare i suoi seguaci, ma ora colui che era nella colonna dei debiti si era spostato in quella dei crediti. Mise la sua intera fiducia nel Signore Gesù Cristo. Se il sistema dei libri contabili di questo paese fosse trasformato in questo modo, si metterebbe in discussione l'intera economia. Sarebbe una rivoluzione. In realtà, ogni conversione è una rivoluzione, perché le cose che erano un guadagno diventano una perdita, e quelle che erano una perdita diventano un guadagno. Ti capovolge, ti mette in una posizione del tutto differente. Questa è la conversione. C'è un salto temporale tra il versetto 7 e il versetto 8. Non so quanto sia lungo, ma penso che si estenda a lungo tutta la vita di Paolo, dal momento della sua conversione fino a quando scrisse questa epistola. Era partito per una missione contro i cristiani e ora si trovava in una prigione a Roma. La conversione di Paolo non è stata solo l'esperienza di un momento. La conversione non è un'ascesa vertiginosa. Molte persone credono che tu possa inginocchiarti da qualche parte, avere una visione, essere trasportato a grandi altezze ed essere a posto. Questo è tutto. La conversione è qualcosa che resta con te, non è qualcosa di un momento. Anche se accade in un momento, continua per tutta la vita. La santificazione non è un'esperienza emotiva, è un cammino quotidiano di dipendenza da Dio. Paolo dice che dal momento della sua conversione lui vive per Cristo. Aveva perso ogni cosa. E Gesù Cristo ora al primo posto nei suoi pensieri. Le cose che un tempo considerava come le più preziose, ora le considera come spazzatura. Questo è un parlare chiaro. Dice che butta la sua religione nella spazzatura, butta nella spazzatura tutte le cose di cui si fidava. Ora fida nel Signore Gesù. È solo in Lui per la sua salvezza. Una persona ha detto, quando mi sono convertito ho perso la mia religione. Molta gente deve perdere la propria religione e trovare Gesù Cristo, come ha fatto Paolo. è stato così sconvolto nei suoi principi, nelle sue priorità, che quello che considerava essere la cosa più preziosa che aveva è ora finito nel cestino della spazzatura. Paolo prosegue con un'affermazione teologica di ciò che gli è accaduto. Non la legge, ma la fede. Questo è il versetto che venne alla mente di John Bunyan, il noto autore del libro Il pellegrinaggio del cristiano, che, mentre camminava di notte in un campo di grano turco, si chiedeva come poteva presentarsi davanti a Dio. All'improvviso vide se stesso, non solo come peccatore, ma come peccato, dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi. Realizzò di non avere nulla e che Cristo aveva tutto. Non con una giustizia mia. La sua giustizia, come ha detto chiaramente, è della legge. Cioè viene dal rispettare e seguire la legge. Per esempio, poteva vantarsi di rispettare il sabato. Ma ora Paolo dice di non lasciare che nessun uomo ti deve giudicare riguardo al rispetto del sabato, come vediamo in Colossesi 2, versetto 16, dove è scritto: «Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati». Io potrei vantarmi di fare molti programmi radio, ma questo non conta niente per la salvezza. Una mia giustizia. È una giustizia legale, e Dio ha già dichiarato che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco ai suoi occhi. In Isaia 64, versetto 6, è detto: «Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie, la nostra iniquità ci porta via come il vento». E Dio gestisce una lavanderia. Prenderà noi peccatori e saremo noi ad essere ripuliti e rivestiti da Lui. Paolo aveva rinunciato a reclamare la sua giustizia. Mediante la fede è il concetto importante. È l'unico modo in cui avere la vera giustizia. Non possiamo lavorare per averla. Non puoi comprarla, non puoi rubarla. Puoi solo avere fede in Lui. La giustizia che viene da Dio venne perché quando Cristo morì sulla croce, prese i nostri peccati e risorse dai morti per la nostra giustificazione, la nostra giustizia. Dio non può sopportare la nostra presenza nella condizione di non rigenerati da Lui. Non eravamo per nulla attraenti ai Suoi occhi. Il solo fatto che ci abbia amati e abbia dato Suo Figlio per noi è la dichiarazione più incredibile che sia mai stata fatta. Noi siamo stati accettati nell'amato. Poi Paolo cambia il suo proposito per il presente. Egli non cerca più di costruire la giustizia legale, non vuole vedere quanto pio e religioso riuscirà a essere o quanto potrà perseguitare la Chiesa. Visto che ha cambiato il suo sistema di tenere i libri contabili del passato, cambierà anche il suo proposito per il presente. Ecco che cosa farà. Versetti dal 10 al 12 di Filippesi capitolo 3. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Molte persone hanno l'impressione che essere salvati per fede significa che non c'è nessuna motivazione per la buona condotta e il lavoro. Pensano che se una persona è salvata per grazia vuol dire che deve solo sedersi e girarsi i pollici. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. La fede che ti salva è una fede che ti fa muovere. Giacomo disse, e non sta parlando di opere della legge, ma di opere della fede. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede. Se sei stato salvato, vorrei vedere le tue spese, ciò che consideri necessario avere. Se non hai opere, forse non sei stato salvato. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Se sei stato salvato per fede, hai una nuova motivazione, un nuovo scopo per la vita, un nuovo stile di vita. Se la tua fede in Cristo non ti ha cambiato, forse non sei stato salvato. Sei ancora un vecchio uomo che vive una vecchia vita. Paolo sfata l'idea che essere salvati per fede significa che possiamo sederci su una sedia a dondolo e magari dondolare fino al cielo. Paolo esibisce uno sforzo prodotto con un'energia che viene dallo Spirito Santo, che è più grande di ogni sforzo legale. Sotto la legge, quest'uomo era desideroso di andare a Damasco e finire, uccidere i seguaci di Cristo. Sotto il sistema della fede e grazia, è pronto ad andare fino all'estremità della terra per fare seguaci per Cristo e testimoniare di Lui. La fede produce qualcosa. Vediamo di essere chiari a questo riguardo. Le tue opere non hanno niente a che fare con la tua salvezza. Devi rivolgerti alla croce per la salvezza. Dio ha solo una domanda a cui il peccatore deve rispondere. Cosa farai con Gesù che è morto per te? Se lo accetterai come tuo salvatore, sei salvato per fede. Questa è la giustizia che viene solo per fede. Anche la tua vita, dopo la salvezza, non costruisce una giustizia che ha qualcosa a che fare con la salvezza. La tua fede in Cristo è una motivazione perché tu viva per Dio. Per questa ragione Paolo continuò a vivere come fece. Non capisco le persone che non fanno nulla per Dio. Alcune persone dicono di non poter fare niente. Non è così. La nostra fede in Cristo ci dà una reale motivazione per lavorare per Lui. Bene, io voglio ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato, per questa tua attenzione, l'attenzione di questa sera. Intanto, ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.